Vi ringrazio per l'invito. Per me è un grande piacere e un grande onore di poter presentare le mie idee sul costituzionalismo societale qui in questo bel ambiente di un convento milanese, ma specialmente nel spazio del spirito dossettiano, come hai detto te. E sarebbe interessante di sapere cosa Dossetti avrebbe pensato, lui che è uno dei padri della Costituzione statale italiana, cosa lui avrebbe pensato di un costituzionalismo societale, di un costituzionalismo transnazionale e di una costituzione dell'economia, una costituzione della scienza, una digital constitution. È problematico, forse la decadenza del costituzionalismo o il suo perfezionamento. In ogni caso lui sarebbe probabilmente abbastanza simpatico verso una costituzione ecclesiastica, che probabilmente è la costituzione più antica, societale e transnazionale. In ogni caso, io sento una certa compassione per voi, perché dovete soffrire del mio accento barbaro per un'intera ora con quale io sto tormentando la vostra bella lingua. Allora, il mio tema è il lato oscuro della globalizzazione, la risposta del costituzionalismo societale, dico io, non sociale. Sociale per me è troppo vicino al welfare state, al stato sociale, questo non è la cosa. E anche societario, questo sarebbe troppo vicino al diritto societario, invece societale vuol dire un costituzionismo della società intera. Io comincio con la tossicomania collettiva non individuale, no? Questo è il punto. Esiste qualcosa simile a una tossicomania collettiva? Riconosciamo la tossicomania come un vero fatto sociale nel senso di Durkheim. Cosa significa parlare di una società tossicomana? La risposta normale direbbe un bacanale o l'istinto gregario dei banchieri prima della crisi finanziaria globale. Ah, si sente meglio adesso? Ah, qui siamo. Il famoso herd behavior. In realtà questi sono amplificatori sociali di comportamenti individuali di tossicomania. Influenzano il comportamento individuale ossessivo nella forma di una pressione tra simili, imitazione, norme sociali o mentalità di gruppo. Ma in definitiva sono relativi soltanto alla tossicomania degli singoli individui. E io parlo di un'altra cosa. Io parlo di una tossicomania di una organizzazione, indipendentemente dalla tossicomania individuale. Attraverso le lenti delle teorie dei sistemi troviamo qualcosa di molto diverso. È possibile che processi sociali come quelli esibiscano le proprietà del comportamento di tossicomania quasi indipendentemente dalle sindromi di tossicomania di esseri umani individuali. Chiaramente Josef Ackermann, quel direttore della Deutsche Bank, il figlio di un contadino svizzero, lui non era un tossico, no? Ma ciò non di meno la Deutsche Bank come organizzazione nel processo della sua globalizzazione aveva bisogno urgente di una terapia disintossicante. Ciò equivarrebbe a una tossicomania collettiva in senso stretto. La sindrome da tossicomania di un attore collettivo transnazionale rappresenterebbe una genuina manifestazione di comportamento sociale compulsivo. Un'altra sarebbe quella delle catene comunicative che esibiscono una intrinseca coazione alla espansione, anche non richiedono la presenza di un attore collettivo, flussi finanziari per esempio. A prescindere dalla tossicomania individuale, la comunicazione li concatenerebbe in modo tale da essere trascinati in una attività compulsiva, nonostante le conseguenze autodistruttive di grande portata. Se esiste davvero qualcosa come una costrizione a espandere, non individuale, bensì collettiva o comunicativa, allora il gregarismo dei singoli banchieri, the herd behavior, non è certamente il problema principale. Il mio intento è di disegnare un arco che va da queste autodistruttive coazioni sistemiche al di là del momento della quasi catastrofe, fino a nuovi orientamenti che non possono essere realizzati dall'esterno, ma piuttosto solo mediante la trasformazione della loro interna costituzione. Con Jacques Derrida potremmo parlare della costituzione estremamente capillare dei discorsi nella società verso la quale la trasformazione deve dirigersi, poiché sono loro e non le fondamentali costituzioni degli stati a regolare la vita interna del corpo sociale fino ai suoi più fini vasi sanguigni. E negli ultimi anni è sull'onda di scandali di pubblico dominio che emerge questa nuova questione costituzionale, la nuova questione. Violazioni dei diritti umani da parte di imprese transnazionali, controverse decisioni del WTO, World Trade Organization, che in nome della libertà di commercio globale hanno messo in pericolo la tutela dell'ambiente o della salute, doping nello sport, corruzione nell'esercizio dell'attività medica o di ricerca, minacce alla libertà di opinione ad opera di intermediari privati su internet, no? Facebook e quelli, raccolte dati di organizzazioni private che rappresentano una pesante intromissione nella sfera personale e soprattutto rischi di catastrofe sui mercati finanziari globali. Tutto ciò solleva non solo problemi di regolazione politica e giuridica, ma vere e proprie questioni costituzionali. Alla base degli scandali sta non soltanto l'imposizione di regolamentazioni statuali, ma la costituzionalizzazione basilare di dinamiche sociali, non statali, eh? Oggi, rispetto alla questione costituzionale del XVIII e XIX secolo, si pongono problemi diversi, ma non meno rilevanti. Allora si trattava della liberazione delle energie politiche degli Stati-nazioni e allo stesso tempo di una loro effettiva limitazione nello Stato di diritto. Ora il punto è di liberare tutte altre energie sociali e di contenere efficacemente le loro conseguenze distruttive. Nell'economia, ma anche nella scienza, nella tecnologia, nella medicina e nuovi media. Oggi queste energie produttive e distruttive, lato lucido e lato oscuro, si scaricano in spazi sociali al di fuori dello Stato-Nazione. Gli scandali segnalati trascendono i confini nazionali in un duplice senso. Costituzionalismo al di là dello Stato può quindi significare due cose diverse: che i problemi costituzionali si pongono al di fuori dei confini degli stati in processi politici transnazionali e contemporaneamente al di fuori del settore politico istituzionalizzato nei settori privati della società mondiale. Io volevo difendere quattro ipotesi. Prima, Per comprendere la crisi della globalizzazione recenti, dobbiamo andare alla ricerca delle autodistruttive compulsioni all'espansione dei flussi di informazioni, in altri termini dei fenomeni di tossicomania collettiva. Seconda, toccare il fondo. In American, hit the bottom. Toccare il fondo si riferisce alla fase costituzionale sia quando comincia la catastrofe, il bottom, il fondo, sia quando le forze societarie del cambiamento sono mobilitate così intensamente che la costituzione interna dell'economia si trasforma sotto la loro pressione. Per affrontare i pericoli della globalizzazione ci vuole un nuovo concetto di una costituzione transnazionale. Quarta, la matrice anonima. Diritti costituzionali non possono essere limitati contro il potere dello Stato, ma devono essere invocati contro imprese transnazionali. Allora, il costituzionalismo transnazionale e societario non è soltanto una questione di come si organizzano le procedure, queste cose. Invece il problema centrale è questa tossicomania, quella tendenza alla espansione distruttiva dell'economia, della scienza, della tecnologia, che devono essere limitate. Allora, la autolimitazione della società, questo è il problema bruciante della costituzionalizzazione. Forse vi ricordate quel dibattito su limits of growth, i limiti della crescita negli anni 70-80, ma là era il tema è simile, ma è un po' diverso, perché là era il problema la limitazione delle risorse naturali. Invece qui parliamo dei pericoli che vengono dalle tendenze espansionistiche dei sistemi sociali, specialmente l'economia, ma anche altri, che hanno effetti distruttivi, autodistruttivi, ma distruttivi per le persone e per la natura e per la società. Questo mi sembra il problema centrale di un costituzionalismo. E non soltanto come facciamo l'organizzazione delle decisioni, no? Allora, ipotesi numero uno. Le coazioni alla espansione e la crisi della globalizzazione. La rete mondiale di comunicazioni funzionali nella economia, nella scienza, nella tecnologia, nella digitalità non è più ostacolata dai regimi di produzione nazionali. La politica, dal canto suo, ha rimosso nel processo della globalizzazione tutte le limitazioni imposte dagli stati nazionali ai sistemi funzionali nelle loro tendenze espansive, la famosa politica neoliberale. Non più ostacolati da restrizioni statali, i sistemi funzionali globalizzati sono ora liberi di perseguire i loro programmi di massimizzazione della loro razionalità a livello mondiale. Allora, io non parlo soltanto dell'economia, questo è diciamo un punto centrale, ma io parlo anche della tecnologia, della scienza e della digitalizzazione, che hanno tendenze molto simili. A seguito di questa diagnosi, le analisi sociologiche ispirate da Karl Marx, Max Weber o Niklas Luhmann potrebbero, malgrado le divergenze, concordare che si tratti di leggi che regolano i movimenti del capitale, Marx, di razionalizzazione di ambiti di vita sociale, Weber, oppure di differenziazione funzionale, Luhmann, in tutti i casi, accanto a effetti produttivi, si identificano allo stesso tempo le energie distruttive prodotte dall'orientamento funzionale unilaterale. Questo è il punto, unilaterale di ciascun settore sociale. La soppressione di regimi di produzione nazionale libera nuovamente dinamiche distruttive in cui la crescita funzionale unilaterale di un settore si scontra con altre dinamiche sociali. Sei meccanismi che inducono l'espansione causano processi sociali che sono patologici, allora una analogia con i fenomeni di tossicomania individuale è appropriata. Diventate cruciale identificare reali equivalenti sociali al comportamento di tossicomania individuale. L'analisi sistemica ci può aiutare. Il punto di partenza è la distinzione precisa tra processi sociali e psicologici, comunicazione e coscienza. Entrambi spiegabili con la loro produzione sui generis di senso. Il più grande risultato di Luhmann fu di porre a fianco della fenomenologia husserliana della coscienza una fenomenologia della comunicazione. Parallelmente, non sostituire, invece tutti e due hanno il suo diritto. Ciò ha prodotto una duplicazione tipica dei fenomeni che fino a quel momento era stato compreso solo psicologicamente. La memoria, per esempio, un fenomeno psichico, no? Non è soltanto una dinamica psicologica, ma inoltre un preciso processo comunicativo socialmente istituzionalizzato nei musei, per esempio, o nei conventi. Anche per fenomeni complessi che erano compresi soltanto come qualcosa di relativo alla coscienza individuale, per esempio intenzioni, non sono soltanto intenzioni individuali, ma ci sono intenzioni sociali o comunicative, strategie, forse Foucault, si dice sempre strategie senza attore, interessi. Non solo interessi individuali, ma interessi di un'organizzazione, preferenze, la stessa cosa, o interpretazioni, bisogna fare una distinzione rispetto a dove accadano, nella coscienza individuale o in processi comunicativi indipendenti della coscienza. Allora, la definizione di tossicomania individuale, l'impegnarsi compulsivo in una attività indipendentemente dalle sue conseguenze negative durevoli, va ripensato per i sistemi sociali in generale e in particolare per gli attori collettivi, allora per le organizzazioni. Quali meccanismi di tossicomania sono responsabili del fatto che la riproduzione autopoetica di un sistema sociale per mezzo della ricorsività di operazioni specifiche del sistema si trasforma in una compulsione comunicativa alla ripetizione e alla espansione? Pensate ai giuristi, sempre loro parlano dei diritti e delle norme in una ricorsività, e questo diventa una ossessione non soltanto degli individui giuristi, ma anche del sistema giuridico stesso. Alla ripetizione e alla espansione generando conseguenze autodistruttive, per esempio la giuridificazione è una evoluzione di male, no? Possiamo dire che una comunicazione soffre di una sindrome di tossicomania quando il suo incoercibile collegamento a fattori esogeni genera una compulsione alla espansione. Per esempio, potremmo definire come un meccanismo di tossicomania il denaro non contante, creato ex nihilo dalle banche commerciali. Le operazioni di pagamento si concatenano in modo tale che una compulsione eccessiva alla espansione è rilasciata nelle economie reali e finanziarie. Le accresciute aspettative di profitto relative alla creazione supplementare di denaro tramite le garanzie di credito delle banche commerciali causano quindi una compulsione alla espansione della economia reale che a sua volta aumenta le aspettative di profitto. Ciò libera dinamiche che non possono più essere concepite come un ciclo economico statico, ma invece come una spirale di espansione che accelera rapidamente. Le compulsioni comunicative alla espansione possono avvenire indipendentemente dalla cupidigia individuale, vero? Karl Marx aveva una idea simile, che i capitalisti possono essere bravi uomini orientati verso il pubblico comune, invece quando sono nel meccanismo del profitto non possono scappare, devono obbedire a questa compulsione collettiva. Queste dinamiche pongono un problema fondamentale per la teoria autopoetica: come dobbiamo interpretare la relazione fra autoriproduzione sociale di un sistema che si autoriproduce tutto il tempo e la compulsione alla espansione. La teoria dei sistemi ha già rotto con l'assioma della classica teoria strutturale funzionalista e il suo imperativo di autoconservazione. Un sistema deve autoconservarsi. La connettività, la capacità di collegamento delle operazioni ricorsive, questo è il nuovo imperativo, che l'autopoiesis proceda o meno, quale sia il caso. Rimane però la domanda inquietante relativa se l'autopoiesis non sia segretamente dipendente dalla logica della espansione compulsiva. Esiste una affinità tra autoriproduzione dei sistemi e la loro incoercibile compulsione a espandere? E attraverso quali strumenti è questa turbo-autopoiesis innescata? Potrebbero le famose famigerate tendenze espansive dei sistemi funzionali verso una politicizzazione? Allora, totalitarismo, Mussolini, Hitler, Stalin, la politicizzazione, economicizzazione, esempio USA, giuridificazione, l'espansione del diritto in tutte le nostre relazioni, specialmente anche d'amore della famiglia, medializzazione, medicalizzazione. Io sono un tipo melancolico, io amo le mie melancole. Invece questi dottori cosa fanno? Dicono: sei depressivo, hai bisogno di Prozac. La medicalizzazione della vita innocente, diciamo, la digitalizzazione totale, che è il problema scottante di oggi, che questi algoritmi in un senso occupano tutta la nostra vita. Allora, tutte queste tendenze espansive, indicare questa dinamica coattiva alla espansione, e inoltre è possibile che un elemento di aspettative eccessivo, un tipo di credito di alto rischio in comunicazione, si nasconda nelle motivazioni ad accettare la comunicazione creata dai media del denaro, potere, diritto, verità e amore. È possibile che quell'elemento possa essere soltanto incassato con pagamenti stabilmente più alti e di conseguenza attivando una reazione a incrementare aspettative di credito, tali che sviluppano dinamiche necessitate di espansione, una spirale di espansione. No. Ipotesi numero 2, toccare il fondo, il momento costituzionale. Il momento costituzionale, Ackermann ha fatto questa teoria del constitutional moment, ma qui c'è un significato un po' diverso. Pressioni esterni per l'autolimitazione. Questo è il messaggio del costituzionalismo societale. Un ordine costituzionale globale si confronta con l'incombenza: come possono essere esercitati sui sottosistemi transnazionali pressioni esterne da tale forza che l'autolimitazione delle loro opzioni di azione abbiano effetto nei loro processi interni. Allora, l'autolimitazione non funziona automaticamente. La economia non si autolimita, o una impresa multinazionale. Invece ci vuole una dinamica delle pressioni esterne che non sono capaci di regolare i processi interni, perché sono molto troppo complessi e non sono controllabili dall'esterno. Invece ci vuole questa pressione che irrita il funzionamento dei sistemi e dà una pressione a una autoregolazione. Allora, perché autolimitazione e non eterolimitazione? L'esperienza non ci insegna forse che le strategie di autolimitazione mettono la volpe a governare il pollaio? Gli eccessi possono essere prevenuti solo da un esercizio di controllo esterno, sostenuto da una enormità di sanzione, così pensiamo intuitivamente. Allora ci vuole una forte regolazione politica dell'economia, no? Questa è la nostra intuizione. Di nuovo non ci mostra anche che i tentativi di governare i processi interni per mezzo di interventi esterni sono destinati a fare cilecca. Qui il costituzionalismo societale tenta a segnare un arduo sentiero tra interventi esterni e autogoverno. È necessaria una costituzionalizzazione ibrida, nel senso che forze sociali esterne, non soltanto strumenti di potere statale nel regolamento, ma anche regole giuridiche e poteri contrastanti di società civile provenienti da diversi contesti, media, discussioni come la nostra, proteste spontanee, intellettuali, movimenti sociali, sindaci, NGO, presserebbero in maniera massiva le funzioni del sistema così che l'autolimitazione interna si configurino e divengano realmente efficaci in atto. È da rilevare che è il sistema politico, tra tutti, che ha assunto un ruolo storico come precursore di questa dinamica. Nella sua sfera, proprio per questa impresa paradossale, assoggettare la sua espansione a una autolimitazione. Solo Belzebù può scacciare il diavolo. La storia delle costituzioni politiche degli Stati-Nazioni ci insegna una relazione relativa al modo come un sistema sociale può limitare la sua possibilità, aumentata immensamente dalla differenziazione funzionale, facendo conto sulle proprie risorse. Allora, per esempio, la separazione dei poteri o i diritti fondamentali degli uomini. Questa è una limitazione della politica. E chi ha creato questa limitazione? Pressioni esterne, rivoluzioni, rivolte e tutto questo, contro lo Stato, contro la politica, ma era la politica stessa, con il meccanismo del potere, ha limitato il potere. Questo è il paradosso. Cosa significa tutto questo per la costituzione di altri sottosistemi sociali, in particolare per la costituzione economica? Per inibire coazioni patologiche alla espansione degli stimoli per il cambiamento, simili al modello storico della autolimitazione della politica, devono essere generati al fine di generare controstrutture interne permanenti che abbiano effetto nel ciclo di pagamento fino al più sottili capillari. Proprio come per la costituzione politica, dove il potere è usato per limitare altro potere, il medium specifico del sottosistema deve volgersi contro se stesso. Combatti il fuoco con il fuoco, combatti il potere con il potere, il diritto con il diritto, la degiuridificazione della giuridificazione, il denaro con il denaro. Candidati per una costituzionalizzazione capillare, è tutto un po' astratto, allora adesso io parlo più concretamente dei candidati. Il costituzionalismo societale vede il suo punto di applicazione ovunque trasformi l'esistenza di una varietà di centri di riflessione. Noi siamo uno di questi centri, possiamo essere orgogliosi. In particolare nelle istituzioni economiche, nel criterio di una società democratica. Esistono candidati per una costituzionalizzazione capillare non solo nel settore organizzato dell'economia globale, in aziende o banche, ma anche nelle loro sfere spontanee. Allora io ho tre. politicizzazione dei mercati globali. Invece che essere date per scontate le preferenze individuali e collettive sono del tutto politicizzate attraverso l'attivismo dei movimenti sociali, dei consumatori, le loro campagne, i boicottaggi, le critiche ai prodotti, la lotta per le etichette ecologiche, gli investimenti ecologici, cause di pubblico interesse e altre espressioni di sostenibilità ecologica. Gli economici ti dicono sempre che preferenze sono cose individuali e private e non si discutere su questo. Invece sono politicizzabili. Allora, de gustibus est disputando. Non come si dice sempre non est disputando. De gustibus est. Questa politicizzazione rappresenta non soltanto un intervento esterno nell'economia autoregolata, ma piuttosto una trasformazione della sua costituzione interna che tocca le aree più sensibili della circolazione del denaro, in specifico la disponibilità a pagare del consumatore e del produttore. E ciò diventa una questione di importanza costituzionale o più precisamente una questione di diritti fondamentali nell'economia globale, come proteggere la formazione di preferenze sociali, non solo individuali, rispetto alla loro limitazione da parte di interessi aziendali. Primo esempio. Secondo esempio, ecologizzazione della corporate governance. Ciò che qui si presenta non è una nuova etica manageriale, no? Non aiuta tanto, quanto piuttosto una trasformazione della struttura interna alle aziende. Si deve cambiare l'organizzazione interna, non soltanto fare appelli alla morale dei manager. Spinta da pressioni esterne provenienti da parlamenti, governi, sindacati, movimenti sociali, organizzazioni non governative e i media, una trasformazione che limita le tendenze alla speculazione e alla coazione alla espansione, necessariamente associate con l'emergenza della moderna struttura aziendale. La moderna azienda ha queste tendenze della espansione non frenabile in un senso. Una tale costituzione aziendale orientata alla sostenibilità richiederebbe per le premure ambientali, naturali, sociali della vita umana, accompagnate da implementazioni interne e controlli esterni. Esiste questo movimento abbastanza forte del corporate social responsibility, che dà una spinta alle aziende, non soltanto nel senso di cambiare la mente, la moralità dei manager, invece di creare dure procedure della responsabilità pubblica. E terzo esempio, plain money reform. Infine, una riforma del denaro penetrerebbe l'arcanum della costituzione finanziaria globale, come è proposto per combattere gli eccessi di espansione. Citazione: la misura più importante e di lungo termine per prevenire gli eccessi di speculazione nei mercati finanziari nocivi del bene pubblico sta nel porre una fine alla creazione molteplice di denaro delle banche commerciali. Ognuno credito che dà una banca crea già moneta. Ciò prevarrebbe l'eccessiva espansione e contrazione prociclica dell'offerta di denaro e la rimpiazzerebbe con una politica sostenibile di offerta orientata alla reale economia, in altri termini la droga, la creazione di denaro non contante dovrebbe essere tolta alle banche commerciali. Questa è una proposta seriamente discussa. In Svizzera hanno fatto un referendum su questo, no? Hanno perso, ma sembrerebbe una efficace terapia disintossicante. alle banche commerciali andrebbe proibito di creare nuovo denaro attraverso conti di credito e invece limitate ad offrire prestiti basati su reali riserve di credito. Non questi speculativi. La creazione di denaro non contante sarebbe una prerogativa specifica delle sole banche centrali, pubbliche, nazionali e internazionali. La completa riforma del denaro perciò è finalizzata. Allora, questi sono tre esempi più concreti a cosa vuol dire una autolimitazione delle tendenze espansive. No. Ipotesi numero 2, 3. Ah, sì, grazie. Necessità di un nuovo concetto di costituzione transnazionale. L'attuale sfida per la sociologia costituzionale è quella di sviluppare un concetto di costituzione adeguato alla situazione transnazionale. Fino a che punto si devono generalizzare i principi della Costituzione nazionali per evitare l'insidio di un nazionalismo metodologico? E come li si deve rispecificare alla luce della particolarità di una istituzione sociale nella globalità? Un simile metodo sociologico di generalizzazione e rispecificazione. Il collega parla di omologizzazione, ma è diverso. Dovrà poi confrontarsi col seguente quesito: è possibile identificare nei settori transnazionali un equivalente delle costituzioni nazionali in termini di funzioni, arene, processi e strutture? Ah, qui siamo. Funzioni. Funzioni costituzionali. Producono i regimi transnazionali, analogamente alle costituzioni dello Stato-Nazione, norme che esercitino funzioni più che meramente regolative o di soluzione di conflitto. Dunque, in senso stretto, le funzioni di una Costituzione vuole dire la funzione costitutiva e quella limitativa della Costituzione, che noi conosciamo nel caso della Costituzione statale. Le Costituzioni sociali soddisfano l'odierna importante funzione costitutiva quando esse formalizzano l'autonomia dei propri media comunicativi e lo fanno oggi su scala globale. Con l'aiuto di norme costitutive, la relativa costituzione parziale regola l'astrazione di un medium comunicativo unitario, costituito dal potere, dal denaro, dal diritto e dal sapere, come un costrutto sociale autonomo all'interno di un sistema. A tale scopo producono regole d'organizzazione, procedimenti, competenze e diritti soggettivi, codificano la separazione tra le sfere sociali e puntellano così la differenziazione funzionale della società. Questa è la funzione costitutiva. La funzione limitativa. Le costituzioni parziali soddisfano l'oggi particolarmente importante funzione limitativa se sviluppano autolimitazioni costituzionali in termini della propria accettabilità sociale. Questo non è un problema esclusivo della politica, presentandosi piuttosto come un problema per tutti i sottosistemi della società. Le differenze si danno soprattutto nelle rispettive condizioni di riproduzione interna. Solo la politica edifica la propria costituzione secondo il modello della costruzione del potere e del consenso rivolti alla assunzione di decisioni collettivi, e deve ancorare anche la propria autolimitazione al fenomeno del potere. Altri sistemi sociali devono orientare le proprie costituzioni e le loro limitazioni ai propri mezzi comunicativi. Dunque l'economia alle operazioni di pagamento, la scienza alle cognizioni, i mass media alle notizie. Allora non è soltanto un problema del potere politico o sociale, contro cui le costituzioni reagiscano, ma anche, per esempio, contro le operazioni economiche del pagamento o della tecnologia, non solo il potere. Secondo, ambiti costituzionali. Si possono identificare anche all'interno dei regimi diversi ambiti regolativi della costituzionalizzazione, in forma comparabile alla interazione dei processi politici organizzati e di formazione spontanea dell'opinione pubblica. Il costituzionalismo sociale o societale eleva a criterio di una società democratica l'esistenza di molteplici istanze di riflessione, non solo all'interno della politica istituzionalizzata, ma anche all'interno delle istituzioni sociali. Per la loro interazione è importante riscontrare che ogni sistema funzionale mostri una differenziazione interna tra un ambito organizzato professionale e un ambito spontaneo. Per esempio, politica organizzata verso il pubblico, le imprese verso i consumatori e così via. Nella storia, le costituzioni statali hanno strutturato nella loro parte organizzativa la corrispondente differenziazione interna della politica con normazioni dettagliate. Il diritto di voto e diritti fondamentali, da un lato, norme procedurali e di competenza per il Parlamento, il governo e l'amministrazione, dall'altro lato. Ma anche negli altri sistemi funzionali esistono i candidati per tale costituzionalizzazione, quanto nel loro ambito spontaneo, cioè nei segmenti funzionalmente specifici dell'opinione pubblica di settore. Terzo, processi costituzionali. Riescono le norme giuridiche prodotte all'interno del regime ad avere una connessione sufficientemente diretta con il loro contesto sociale di una nomic community, il demos famoso, comparabile alla connessione delle norme costituzionali nazional-statali con la nomic community della politica? Questo riferimento alla nomic community, che è qui assunto come la caratteristica della doppia riflessività, questo è molto importante per la teoria, la doppia riflessività nel concetto costituzionale. La costituzionalizzazione è sempre primariamente autopoiesi del medium comunicativo di un sistema sociale, dalla politica, economia e media della sanità. Il diritto in questi processi gioca un ruolo indispensabile, ma pur sempre servente. Per la Costituzione il diritto non è la cosa la più importante. La cosa più importante è la dinamica sociale nella politica o nell'economia. Un concetto costituzionale ambizioso deve rimanere consapevole che le Costituzioni sono soprattutto processi sociali, e solo secondariamente processi giuridici. Tutti i costituzionalisti dicono che questo non è possibile, perché loro vedono soltanto le norme e il diritto là. Invece la Costituzione è sempre una cosa prima della auto-organizzazione sociale e secondariamente, diciamo, l'aiuto del diritto. Non di meno, il mero costituirsi di una autonomia dei media non corrisponde ancora alla loro costituzionalizzazione. Di costituzione in senso stretto si dovrebbe parlare solo quando la riflessività sistemica di un sistema sociale sia strutturalmente abbinato al diritto, o più precisamente alla riflessività del diritto. Una doppia riflessività. Allora, per una Costituzione come processo sociale giuridico ci vuole una riflessione del sistema sociale nella politica, nell'economia, e allo stesso tempo una riflessione nel diritto. E questo abbinamento fra questi due processi di riflessione, questo crea una Costituzione. 4. Strutture costituzionali. formano i regimi le tipiche strutture costituzionali proprie del contesto dello Stato-Nazione e producono in particolare le note gerarchie normative. Il punto finale della costituzionalizzazione, sia in politica, in economia o in altri ambiti, si raggiunge solo quando emerge un, adesso viene una cosa abbastanza compatta, autonomo codice costituzionale, un metacodice binario e ibrido. Mi dispiace, mi scuso. Un metacodice binario ibrido al quale si orientano i processi. Allora, il codice è binario perché oscilla fra i valori di, non di diritto, non diritto, invece costituzionalmente conforme e costituzionalmente contrastante. Sul metalivello il codice funziona perché esso sottopone a un esame ulteriore, e segnatamente a quello dei requisiti previsti dal diritto costituzionale sociale, decisioni che già erano qualificabili secondo il codice binario conforme contrastante al diritto. Allora le decisioni di un giudice, lui fa legale, illegale, legale, illegale, invece la Costituzione fa il controllo di questa decisione con questo codice binario costituzionale incostituzionale. Qui si viene dunque a creare la gerarchia tipica per tutte le costituzioni, the law of the law. Al codice del diritto viene sovraordinato il codice costituzionale. Questa è la gerarchia del rispettivo ambito sociale. Adesso il gioco della metacodifica sta tuttavia soprattutto nel suo essere ibrida, già che essa si colloca sopra non soltanto al codice del diritto ordinario, ma al stesso tempo pure sopra al codice binario del sistema funzionale interessato. Essa dunque espone anche le operazioni in modo binario da quest'ultimo all'istanza di riflessione aggiuntiva circa il fatto che esso tengono o meno conto di una responsabilità pubblica del sistema sociale. Allora, non soltanto profitto o non profitto, ma anche responsabilità pubblica o no. Allora, ipotesi numero 4, ci avviciniamo finalmente alla fine. La matrice anonima, il arco è abbastanza largo. La matrice anonima e i diritti costituzionali. Adesso veniamo più concreto. Un caso, il caso AIDS, la catastrofe AIDS, SIDA, AIDS, HIV.
AIDS.
AIDS si dice in italiano. AIDS, non SIDA. Allora, il caso AIDS in Sudafrica. Ricordiamoci un caso concreto della violazione dei diritti costituzionali da parte di una impresa multinazionale. Sul piano mondiale, il numero complessivo dei morti per AIDS ha superato il numero dei caduti per guerre civili. In Sudafrica la causa legale, si chiamava Hazeltau vs. Glaxo, ha fatto imboccare a questa drammatica epidemia una svolta particolare. Chi si è chiesti, con l'allora politica dei prezzi, le multinazionali produttrici di farmaci hanno forse violato i diritti dell'uomo? I malati di AIDS, grazie, possono direttamente azionare contro queste imprese farmaceutiche? Questo non è ovvio che lo possono, Normalmente è ancora proibito. Un loro fondamento diritto alla vita? In termini più generali, i diritti umani sono direttamente vincolanti, oltre per gli stati nazionali, anche per attori privati transnazionali. E questo nel diritto è una questione molto, molto controversa, e non è ancora detto che nel diritto vigente nazionale o transnazionale noi possiamo fare azione contro attori privati per la violazione dei diritti privati. sul piano giuridico i cittadini muovevano della tesi secondo cui le imprese nel pretendere per le medicine hanno un prezzo eccessivo e comunque insostenibile per i malati. In sostanza si accusavano attori collettivi privati di avere contravvenuto ai loro obblighi e di avere conculcato diritti umani fondamentali. A sorpresa, a grande sorpresa, pur concedendo alle imprese l'ammortizzazione dei costi per la ricerca scientifica, la Commissione Antimonopoli, l'italiano non è facile come lingua, dove si mette l'accento, Antimonopoli, aveva dato sostanzialmente ragione ai cittadini. La questione dell'effetto orizzontale dei diritti fondamentali, effetto orizzontale fra privati e non soltanto fra privati e lo Stato. Dunque la questione se essi impongano direttamente obblighi, oltre che alle autorità statali, anche ad attori privati sul piano transnazionale, acquista dimensioni assai più drammatiche che non all'interno dei confini nazionali. Se non che sul piano transnazionale è difficile richiamarsi alle risposte vigenti nei diritti costituzionali degli Stati nazionali, infatti nell'ambito nazionale gli schemi di soluzione evitano sistematicamente di rispondere all'imbarazzante questione se anche gli attori privati siano direttamente soggetti agli obblighi imposti dai diritti fondamentali. Questa questione viene elusa attraverso lo sviluppo di una serie di dottrine per le quali i diritti fondamentali svilupperebbero nel settore privato soltanto effetti indiretti. Secondo la dottrina di state action, azione statuale, state action, gli attori privati sono in via di principio esonerati dagli obblighi imposti dai diritti fondamentali. Eccezione fatta per tutti quei casi in cui nelle loro operazioni sia rinvenibile un elemento di state action, dunque quando in tali operazioni o risultano coinvolte istanze statali, oppure siano gli stessi attori privati ad esercitare funzione pubblica. Cos'è una funzione pubblica? Questa è la questione aperta. Allora, la società frammentata, il moltiplicarsi espansivo dei sistemi. Riferiti soltanto allo Stato, i diritti fondamentali funzionano solo finché lo Stato venga identificato con la società intera, o quantomeno finché lo Stato possa essere inteso come organizzazione della società. Man mano, tuttavia, che si autonomizzano altri media comunicativi altamente specializzati, il denaro, sapere, diritto, medicina, tecnologia, e questo modello del diritti fondamentali verso lo Stato perde via via di plausibilità. E a questo punto che nasce il problema dell'effetto orizzontale dei diritti fondamentali e dei diritti dell'uomo, la frammentazione della società moltiplica le zone di frontiera colleganti le matrici comunicative autonomizzate agli uomini. I nuovi mondi simbolici definiscono ognuno propri diversi confini con gli ambienti esterni in cui si colloquano gli uomini. E su quei confini nascono minacce inedite alla integrità di corpo e anima. E a questa problematica che dobbiamo circoscrivere l'effetto su terzi dei diritti dell'uomo in senso stretto. Non meno importante sarebbe poi la problematica riguardante però i diritti fondamentali e non il diritto dell'uomo, relativa alla autonomia delle sfere comunicative istituzionali nei confronti di sopraffazione private, e una terza problematica dovrebbe riguardare l'autonomia della libertà comunicativa delle persone. Allora, la dimensione individuale, la dimensione personale e la dimensione istituzionale. La matrice anonima, cosa vuol dire? Con ciò diventa chiaro perché il problema dei diritti dell'uomo non possa essere limitato al rapporto Stato-individuo o all'ambito della politica istituzionalizzata o anche soltanto al fenomeno del potere, in senso lato come ha fatto Foucault. La minaccia sollevata da una matrice comunicativa autonomizzata sulla integrità fisica e spirituale degli uomini non è solo ascrivibile alla politica, ma in via di principio a tutti i sottosistemi autonomizzati. Per quanto attiene alla matrice dell'economia, Karl Marx ha illustrato questo meccanismo servendosi dei concetti di alienazione, feticizzazione, autonomia del capitale, mercificazione del mondo, sfruttamento dell'uomo. Là si vedono le violazioni dei diritti fondamentali nella economia. Oggi autori come Foucault o Agamben ci mostrano analoghe minacce alla integrità causate dalla matrice delle scienze naturali, dalla matrice della psicologia e delle scienze sociali, da quella alla tecnologia della medicina, stampa, radio, televisione, media digitali. Allora, le nuove minacce che nascano nella società e non nello Stato. Perciò diventa oggi centrale per il problema dei diritti umani studiare le conseguenze della frammentazione della società. Non esiste solo la frontiera tra comunicazione politica e uomo, frontiera sulla cui linea fanno la guardia il diritto dell'uomo, i diritti umani nel senso stretto. Piuttosto vediamo nascere problemi sui confini specifici che collegano ciascuna delle varie istituzioni sociali ai suoi ambienti umani, dunque sul confine politica-individuo, economia-individuo, diritto-individuo, scienza-individuo. Diventa allora essenziale fare la mappa di questi punti di frontiera al fine di conoscere l'esatta natura delle violazioni di confine che minacciano la integrità. La formula effetto orizzontale riflette ancora un pregiudizio di chi, vedendo nella società un rapporto parte tutto e semplificando la problematica dei diritti umani in maniera intollerabile, si limita a pensare che singoli membri privati della società facciano torto ai diritti di altri membri. Questo esiste, eh? Ma l'offesa che certi individui possono arrecare a un altro individuo rappresenta un problema completamente diverso, sorto molti secoli fa dell'odierna frammentazione della società. Da un punto di vista sistematico, esso va dunque tenuto del tutto separato dalla problematica dei diritti fondamentali in senso proprio. Nella tradizione europea, quel problema è stato tradotto nella sfera sociale tramite l'attribuzione di diritti soggettivi fra privati. La tradizione kantiana, Immanuel Kant, i diritti soggettivi ha poi elaborato sul piano filosofico questa impostazione, le sfere di libero arbitrio dei cittadini furono reciprocamente circoscritte in maniera tale da far assumere al diritto una forma suscettibile di universalizzazione. Giuridicamente tutto questo era il diritto della responsabilità civile, per esempio. Noi proponiamo di distinguere questi diritti soggettivi privati del diritto dai diritti fondamentali nelle zone private, intese nelle loro dimensioni istituzionali, personali e umane. Secondo noi i diritti fondamentali non riguardano il reciproco danneggiarsi delle sfere private, ossia non riguardano anzitutto relazioni intersoggettive. piuttosto il danneggiamento inferto all'integrità di istituzioni, persone o individui ad opera di matrici comunicative anonime, istituzioni, discorsi, sistemi. Così i diritti fondamentali non si definiscono a partire della fondamentalità del bene minacciato e dalla loro posizione privilegiata. Essi sono piuttosto contro istituzioni sociali, che fanno argine alle tendenze espansionistiche di vari sistemi sociali. Piuttosto alla nostra concezione dei diritti fondamentali potrebbe essere accostato sia il concetto di criminalità organizzata, la famosa cupola, che non è una responsabilità individuale, ma se tu sei un membro della cupola sei già colpevole, no? Del diritto penale, sia la responsabilità penale imputabile alle organizzazioni formali. Le organizzazioni sono penalizzate. In questo entrambi i casi infatti abbiamo violazioni normative che non sono compiute in prima persona da uomini concreti, ma piuttosto da processi sociali impersonali. Allora questa sarebbe la matrice anonima. Allora, tre dimensioni di diritti costituzionali. Segue il risultato, la questione dei diritti dell'uomo in senso stretto va oggi intesa come la minaccia alla integrità psicofisica degli singoli individui, messa in atto da una pluralità di processi comunicativi anonimi, autonomizzati e globalizzati. Non c'è un colpevole individuo, ma sono processi anonimi. Allora diventano chiari i caratteri che la nuova equazione dovrà assumere per poter sostituire quella vecchia equazione, ossia quella in cui l'effetto orizzontale dei diritti fondamentali postulava una relazione intersoggettiva fra due attori privati, il colpevole privato e la vittima privata. Adesso, quale primo membro della equazione, non abbiamo più un attore privato responsabile, bensì la matrice anonima. Nel secondo membro della equazione troviamo più un individuo compattamente inteso, a partire del tracciamento di nuove frontiere, la tutela giuridica individuale, prima intesa unitariamente, si dischiude in una molteplicità di dimensioni. Prima dimensione istituzionale, diritti fondamentali in capo alle istituzioni servono a tutelare l'autonomia dei processi sociali arginando le tendenze totalizzanti della matrice comunicativa. Per esempio, il diritto fondamentale libertà dell'arte non è primariamente individuale dell'artista, invece il processo comunicativo della produzione e della discussione dell'arte. E questa istituzione dell'arte, già in un senso il diritto costituzionale. Secondo, una dimensione personale, diritti fondamentali in capo alle persone servono a tutelare all'interno della società autonomia di comunicazioni che non sono imputabili alle istituzioni, ma a quegli artefatti sociali che noi chiamiamo persone. E poi la differenza fra persona e individuo, la terza dimensione, la dimensione individuale. Diritto dell'uomo in senso stretto, allora il diritto alla mia coscienza per esempio, la libertà di credere, quali limiti negativi della comunicazione essi entrano in azione quando l'integrità della psiche e del corpo umano è minacciato dalle intrusioni della matrice comunicativa. Adesso la questione che loro sono diritti azionabile, io non parlo più perché abbiamo già discusso tante cose, mi sembra, e io ritorno al nostro caso di AIDS. Allora, non ho soluzioni facili da offrire, ma tutt'al più delle indicazioni sulle possibili direzioni lungo le quali sviluppare questo diritto, una direzione sarebbe giocare il diritto individuale alla vita del paziente, di AIDS, goduto dal paziente, contro il diritto individuale alla proprietà, goduto dalla impresa multinazionale. Siamo di fronte a un problema di corporate social responsibility, per cui una certa persona giuridica conculcherebbe diritti di malati di AIDS stabilendo certi prezzi delle medicine. Questa è una dimensione. Ma se vogliamo definire lo access to medication come un diritto dell'uomo, una seconda direzione sarebbe di ripensare in termini nuovi l'effetto orizzontale dei diritti, trasferendola dai conflitti personali, privato attore contro privato attore, ai conflitti sistema-ambiente. Nella dimensione istituzionale è importante inquadrare il conflitto nel suo contesto sociale e rendersi conto che, in fin dei conti, la tragedia del AIDS rinvia allo scontro di due irriducibili logiche di azione. No? Non più diritto verso diritto, invece logica di azione contro logica di azione. La collisione più intrattibile nasce nel quadro giuridico dei brevetti medico-farmaceutici, ossia nella contraddizione che si apre tra le norme della razionalità economica e le norme dell'assistenza sanitaria. In sostanza non si tratta tanto di infliggere a singole industrie farmaceutiche un controllo sui prezzi, quanto di sviluppare norme di incompatibilità nel rapporto esistente tra settore economico e settore sanitario. Si tratta di sviluppare il diritto della World International Patent Organization in modo tale di neutralizzare i conflitti che si scatenano tra logiche di azione incompatibile. Io sto arrivando alla fine. Indignazione, disordine e protesta. Da queste nostre ipotesi su come si potrebbe affrontare sul piano legale la tragedia della AIDS, risulta chiaro come sia inadeguato l'ottimismo di chi crede di risolvere il problema dei diritti dell'uomo con gli strumenti della dogmatica giuridica. Dobbiamo essere molto più modesti. Tutti i disperati tentativi di dare giuridificazione sistematica ai diritti dell'uomo non possono infine mascherare il fatto che si tratta di un progetto letteralmente impossibile. Come potrà mai la società, come rete di comunicazione, rendere giustizia agli uomini concreti, dal momento che questi uomini non fanno parte della comunicazione, ma stanno sempre al di fuori della comunicazione? Vale a dire dal momento che la società non può mai comunicare con loro, ma tutto da più soltanto su di loro, anziché essa non potrà nemmeno mai raggiungerli, bensì soltanto irritarli. Di fronte a pratiche sociali disumane, la giustizia dei diritti dell'uomo resta certo un problema scottante. È però appunto un problema che non ha nessuna speranza di soluzione. È bene che lo si dica con tutta chiarezza. Se ci è definitivamente precluso di produrre positivamente giustizia nel rapporto esistente tra comunicazione e uomo, e se d'altro canto vogliamo evitare di adagiarsi nel quietismo del poststrutturalismo, conoscete questa gente, che hanno perso tutta la speranza, allora dovremmo accontentarci di fare ricorso a una sorta di second best. Nella comunicazione giuridica ci si dovrà accontentare, sperimentando il problema sistema ambiente, degli insufficienti sensori rappresentati da irritazione, ricostruzione e rientri. Da parte del diritto, la profondità dei conflitti umano-comunicativi può essere tutt'al più vagamente intuita. e come unica indicazione possibile ci dovremmo accontare di quel divieto giuridico, il divieto giuridico attraverso cui sembra possibile produrre una autolimitazione della comunicazione. Ma anche questo divieto descriverà la trascendenza dell'altro solo in termini metaforici. Dunque ogni programma di giustizia è condannato al fallimento. E nel rifiutarci alla consolazione, alla Derrida, di una giustizia a venire, nel futuro, dovremo prendere atto del suo essere impossibile in linea di principio. Solo le auto-osservazioni dei corpi coscienza, dunque introspezione, sofferenza e dolore, possono stabilire quando la comunicazione ferisca i diritti dell'uomo. Solo se tali auto-osservazioni riescono a penetrare, benché in forme sempre travisate, all'interno della comunicazione, può sussistere una chance di arginare tale comunicazione a partire dai diritti dell'uomo. Decisiva allora diventa il momento, ossia la coincidenza, la simultaneità di coscienza e comunicazione, il grido che esprime il dolore. Di qui si spiega, per un verso, la vicinanza della giustizia alle forme spontanee di indignazione, disordine e protesta, e per l'altro verso la sua lontananza dai discorsi filosofici, politici e giuridici. Grazie per la vostra attenzione.